città di Bolzano e comune di Nova Milanese. Antologia sonora, testimonianze dai lager dal sito Lager e Deportazione. Intervista di Carla Giacomozzi e Giuseppe Paleari a Torino il 31 agosto 2000. Testimonianza di Elidio Miola.
Mio nome è Miola Elidio, sono nato a Torino il 14/3 del 1924. Ero dipendente della FIAT dal 1942. Nel 44, 43, 44 mi hanno chiamato di leva, per la ferma di leva. Io mi sono presentato, mi hanno destinato alla fanteria di Marina e poi dopo ho continuato a lavorare dall'azienda, dato che non ero ancora operaio specializzato, non mi hanno trattenuto e allora ho dovuto andare fuori e dovevo andare a militare, e allora andare a militare lo sapevo che andavo a finire in Germania per un'istruzione, e allora mi sono andato con i partigiani della zona, dalla parte della Valle di Lanzo, su vicino a Chialamberto, e hanno fatto quel famoso rastrellamento che io sono potuto fuggire perché ho passato nell'altra vallata, nella Val Locana, e dopo di lì non potevo più stare a casa, stare a Torino, perché da una parte ero renitente, dall'altra non potevo più lavorare, e sono andato nella zona lì di Trieste, che erano altri militari anche che erano lì, ci siamo trovati circondati dalle SS, perché qualcuno ha fatto la spia che c'era un gruppo di militari, e ci hanno portati nella risiera di San Sabba. Dopo ci hanno chiusi al secondo piano.
Ecco, scusa Elidio, ti
Sì.
ricordi quando vi hanno arrestato e dove eravate?
Eravamo nella zona vicino a Re di Puglia.
E quando più o meno te lo ricordi, quando ti hanno arrestato?
Ma il giorno preciso non mi ricordo, so che era verso fine di maggio, i primi di giugno
Di che anno?
del 44.
Ecco, dicevi che ti hanno portato in
In
risiera.
risiera, tutti quelli che hanno preso lì hanno portato in risiera e ci hanno rinchiusi sopra al secondo piano della risiera. E poi ogni tanto veniva delle SS a prendere qualcuno per far fare dei lavori lì intorno. E poi è venuto il colonnello delle SS, quello che comandava lì, e allora lui, questo qui che ha chiamato, se si voleva collaborare con loro o essere fucilati o morire da partigiani, in parole povere così. E si capisce che a 20 anni nessuno ha voglia di morire. E allora abbiamo deciso, parlando tra di noi, che è ritornato poi una seconda volta con l'interprete, che si collaborava, tanto per avere un po' di vita un po' più lunga, no, per vedere. E poi un bel giorno chiamano 55-60 nomi, adesso non ricordo più quanti erano di preciso, e ci fanno andare nel cortile e ci danno una pagnotta di pane e hanno detto che ci mandavano a lavorare in Germania. Si è sollevato quasi il cuore perché ha detto meno male, piuttosto di combattere per loro, arruolarsi con loro, andare a lavorare in Germania sarà un lavoro, ma il lavoro almeno non ti ammazza, non devi ammazzare nessuno. E così ci hanno portati. Avessero ben detto che ci portavano a Dachau, nessuno sapeva cosa voleva dire Dachau, per me era un nome qualunque. Difatti siamo partiti da Trieste in vagone carri bestiame, eravamo 50-55 per vagone. Con la consegna che se scappava qualcuno ne avrebbero ammazzati altri 10. E allora ci sorvegliavamo vicenda, comunque siamo arrivati a Dachau nella notte.
Ecco, scusa,
Sì,
dalla risiera
sì.
dove vi hanno portati per mettervi sui carri?
Ci hanno portati a stazione di Trieste.
Ti ricordi quando era più o meno?
E so che erano verso i 8 e 10 di giugno, io penso che l'epoca lì, perché a giugno eravamo già a Dachau, dopo arrivati a Dachau nel mese di giugno.
Ecco, scusa Viola, in risiera ti hanno immatricolato?
No, non mi rigira niente, no.
E anche i tuoi vestiti ti hanno lasciato i tuoi
Ci hanno
abiti.
lasciato i vestiti che avevamo indosso.
Ti ricordi se hai visto delle donne in risiera?
Io donne non ne ho viste in risiera, perché magari erano chiusi in altri, perché c'erano tre piani, cioè primo, secondo e terzo piano, io non so sopra, ho capito che sopra c'erano degli ebrei, perché Milani, non so se l'hai intervistato anche lui in risiera, lui lo prendevano sempre per fare dei lavori sotto e aveva visto un po' di più. Noi si sentiva sempre della musica forte, o dei rumori di camion, così, e sentivo a volte anche un odore acre che non capivamo cosa fosse. E poi abbiamo poi saputo che...
Ascolta, e dalla risiera per fare dei lavori non siete mai usciti
No,
voi?
no.
Cioè i lavori che facevate era solamente
No, lì
delle...
eravamo in attesa di destinazione, noi non si sapeva cosa avrebbero fatto di noi, no? Parole povere.
Ecco, poi ti hanno portato alla stazione di Trieste.
Trieste, un bel giorno, dopo ci hanno chiusi, isolati dagli altri, e ci hanno caricati su questi carri bestiame, hanno fatto una tradotta che siamo partiti per Dachau. Adesso non so se sono scesi tutti a Dachau o no, noi siamo quelli che erano nel nostro vagone di sicuro, ma il treno è arrivato a Dachau.
E via da Cano cosa è successo?
E lì siamo arrivati non alla stazione, perché a Dachau non c'era una stazione, c'era un binario che portava vicino al campo. So che c'era una riva, là, che il treno era dentro, ci facevano uscire di lì. E ci siamo trovati circondati da SS, con i riflettori, i cani lupo, e siamo rimasti lì perché non sapevamo cosa significasse. Allora gridavano 5 per, da metterci 5x5, ci hanno fatto mettere in colonna. E siamo arrivati che era di notte, era verso mezzanotte, e ci hanno portati dentro il lager. Non ho neanche capito bene da dove siamo passati o non passati. Ho visto poi che al mattino, quando ci hanno messo dentro il camerone, dove adesso c'è il museo, lì c'erano i posti che ti spogliavano, prendevano la roba, ti immatricolavano, e ti depilavano, ti disinfettavano, ti tagliavano i capelli, facevano tutte quelle cose lì. E siamo stati lì dentro fino all'alba, quando è venuto chiaro, io sono andato a vedere dalla finestra, sono stato il primo a vedere, sono stati anche altri. Ho visto uno vestito a righe e ho detto, ehi ragazzi, c'è uno che gira in pigiama lì fuori. Non è una battuta, è capitato proprio così. E poi difatti il pigiama ci hanno dato anche a noi, ci hanno tagliati e rasati con la creolina. E poi ci hanno dato il numero 69.786, il triangolo rosso, e ci hanno mandato al blocco numero 15. E sono rimasto lì al blocco numero 15 per la quarantena. Io di Dachau ho sempre visto la stube dove ero io dentro, il di dietro della baracca che c'era davanti, e da dove siamo entrati c'era il portone di legno tra una baracca e l'altra. E l'appello lo facevano lì, sul posto, non siamo mai andati sulla piazza dell'appello. Poi adesso il periodo che non mi ricordo bene, sarà stato poi fine di giugno, i primi di luglio, un giorno ci fanno andare nudi dietro in un'altra baracca, in mezzo a due baracche, erano tutti nudi, c'era un tavolo con un SS, io non so più, non so che grado avesse allora, e ci faceva passare uno per volta davanti a lui, ti guardava in bocca, ti guardava, e poi diceva da una parte, l'altro dall'altra. E ci siamo mandati a Alak. E a Alak, anche siamo andati, io sempre chiedevano che mestiere uno faceva. Io ho sempre detto, io ero lavoratore specialista della Fiat, ma non era vero. Era solo per poter lavorare al coperto, perché ho fatto dei lavori lì a Alak, che hanno fatto un campo per gli ebrei, lì vicino a Alak, di smistamento per gli ebrei. Ci siamo fatti a lavorare a picco e pala, scavare buche, spingere i vagoni di terra sulle rotaie, ed era un lavoro mica tanto piacevole. Allora io battevo sempre la storia che io ero una specialista, ero specialista, finché un giorno mi hanno poi mandato a Blajka, un altro sottocampo, ma prima che succedesse quello, io ho avuto un'infezione nel pollice del piede. E lì marciva, no? E allora sono andato all'infermeria. All'infermeria mi hanno strappato via la pelle, il marciume così, e hanno preso un pezzo di carta igienica, me l'hanno medicato così, mi hanno dato un giorno di riposo. In quel giorno di riposo, neanche fosse stato tutto combinato, tutti quelli che erano con me sono partiti in trasporto, io non li ho più visti. Ero solo in mezzo a francesi, russi, polacchi, non capivo più una parola da nessuno. Mi sono trovato perso, sono sincero, in quel momento lì me la sono visto brutta perché non avevo più dialogo con nessuno, ero un po' abbattuto. E ho trovato un francese che parlava un po' di patois piemontese. E allora io con lui ho poi dialogato, è lui che mi ha scrollato, mi ha detto, ehi ragazzo, te sei qua. Se vuoi lasciarci, se non vuoi lasciarci la pelle, non pensare agli altri, né ai tuoi, né alla famiglia, pensa a vivere da un giorno all'altro. Era già più tempo che era lì. E allora mi ha scosso un po' e dopo ho fatto diversi lavori del campo, sono andato anche a pelare patate, spaccare legna, finché battevo sempre il mio mestiere, meccanico, meccanico. E allora mi hanno poi, dopo un paio di mesi, mandato in quel sottocampo di Blaik. No, primo momento, prima Alak. Ho lavorato alla BMW, dove facevano i motori da aerei e i motori stellari da aerei. E poi hanno bombardato la fabbrica. E quando hanno bombardato la fabbrica, che io ho avuto quella storia lì, gli altri sono partiti e io ero rimasto lì, non lavoravo più in fabbrica. E ho sempre detto che ero meccanico. E hanno poi spedito a Blaika, che abbiamo attraversato Monaco, che era tutta bombardata, la stazione. Dicevo qua, porca miseria, c'era solo più binari, non c'era più niente altro. E ci hanno portato a quel sottocampo. Quel sottocampo lì di italiani eravamo un 25 massimo. Erano tutti russi, polacchi e francesi, ma la gran maggioranza erano francesi. E lì andavo di nuovo a lavorare, a un reparto sfollato della BMW, perché si faceva sempre le BL piccole e la BL madre dei motori stellari. E lì lavoravo. Mi avevano messo detto, ha detto ad una stabilizzazione delle bielle. Difatti si prendeva queste bielle e si mettevano in un forno che le portava a 500-600 gradi. Dopodiché li prendevi con dei ganci così e li mettevi dentro i sali fusi a 900 gradi e si schiacciava una lampadina. Schiacciando questa lampadina, dopo, quando si accendeva di nuovo, era rossa, si accendeva il verde, li tiravi su e mettevi nell'olio. E poi le passavano nei forni, pulivano, era la stabilizzazione. Un giorno queste bielle si deformavano. Allora sono venuti lì tutti i dirigenti, le SS, e come dire che noi si dormiva, non si faceva il lavoro bene, che se era qualcosa che era colpa nostra ci avrebbero ammazzati tutti, alla scaputa. E allora noi abbiamo detto provate, fate la prova. Allora abbiamo fatto di nuovo la prova, messe prese, messe lì, messe là. Accesa la luce e poi dopo si è di nuovo acceso il verde, abbiamo tirato fuori, messo nell'olio, poi li hanno controllati e si deformavano lo stesso. Allora non era più colpa nostra, abbiamo già tirato un po' il fiato. Poi era quella lampadina che era un relè, invece di durare un minuto, durava un minuto e 15 secondi. Bastava quei 15 secondi in più che si deformava e lì ce l'abbiamo messa bene così. E poi ho lavorato un po' a un tornio. Prima, adesso ricapitolo a Alak. Alak alla BMW mi hanno messo un tornio, perché io ero un tornitore, no? E c'era un cecoslovacco che mi preparava la macchina e mi diceva sempre, mi raccomando, fai attenzione, mi faceva, guarda bene, e mi diceva, guarda dentro il cassetto dei ferri, ma occhio, guarda in giro prima di. E mi metteva sempre una fettina di pane in mezzo ai ferri del. Gli utensi, io se capisse dovevo guardare bene, un boccone la mangiavo io. E questo cecoslovacco era un lavoratore libero, là, praticamente. E lì un giorno siamo ritornati al campo di Alak e c'era la forca pronta, adesso qui marca male. E allora c'era l'appello prima, no? Ci siamo messi tutti squadrati per 10, tutte le file, ogni baracca per baracca, blocco per blocco, e poi chiamano un russo. E lo fanno andare fuori e leggono la sentenza in tedesco, che io non ho capito niente. Comunque poi l'hanno impiccato, noi si doveva stare tutti a guardarlo impiccare. Non svoltate perché i capo giravano, se girava la testa ti picchiavo. E poi ho poi saputo che questo russo l'hanno impiccato per sabotaggio. Sabotaggio che faceva ridere perché quando ho saputo che aveva sabotato un bel niente, praticamente aveva preso un pezzo di cinghia. Buttata via insieme al pattume, no? e aveva gli zoccoli e camminava storto, l'aveva messa sotto, potuto inchiodarla sotto, non so come, e hanno detto che aveva fatto sabotaggio, portato via un pezzo di cuoio, e l'hanno impiccato per quello. Ritornando poi a Blaika, e lì abbiamo sempre lavorato, e quella fabbrica si faceva il turno 12 ore di notte e 12 ore di giorno, da 6 a 6, a sera da 6 a 6 al mattino. E la domenica qualche volta si andava anche a lavorare la domenica. Però la vita era un po' migliore che a Halak e che a Dachau, perché il campo non era grande, era un sottocampo, eravamo 3.000, 1.500, 2.000 persone al massimo. E si faceva i due turni dalle 6 del mattino alle 6 di sera di giorno, come ho detto prima. Quando si faceva la notte, si smontava al sabato sera, no? Alla domenica invece non ti davano più il mangiare a mezzogiorno, ti davano alle 4, perché poi ti facevano andare a lavorare la notte. Facevano partire alla sera, alla notte della domenica per lavorare. E il mangiare della sera te lo davano a mezzanotte, facevano il giro così. Ma lì, insomma, era dura, perché era dura, 12 ore erano dure, ma era il coperto. E il campo dalla fabbrica c'erano 400-500 metri, non di più. Però faceva un freddo cane, perché andava fino a 20 sotto zero. E noi avevamo solo sempre la solita camicia, la solita giacca di tela, e avevo una giacca un po' pesante, non l'avevo mai cambiata per quello, piene di pidocchi, perché poi avevo i pidocchi, non contiamo più i pidocchi, perché si ammazzavano i più grossi. E si cercava di tirare avanti così. Una volta ho provato, mentre ero lì che facevo la tempera delle biele, che sgrassavano le biele dall'olio, no? Abbiamo detto proviamo a mettere la camicia per ammazzare i pidocchi, e l'abbiamo messa. Poi l'ho tirata fuori, quasi quasi si smontava tutto. Ho detto porca miseria, guarda, rimaniamo senza camicia, teniamo i pidocchi. Che è andata un po' avanti così la storia, finché un giorno, mi ricordo, era verso Natale, Capodanno del tra il 44 e il 45, il comandante che comandava quel campo lì era poi un maresciallo maggiore dell'SS. E viene su, e mi ricordo sempre che ha fatto un discorso che io sono rimasto un po' lì, ha detto che sperava che il prossimo anno ognuno passasse il Natale a casa sua. Porca miseria, sentire dire quelle parole lì dal comandante del campo, poi quelle cose vanno male. Perché se viene a fare un discorso così, si vede che cerca di riabilitarsi da solo. E difatti poi a Natale avevano fatto un po' da mangiare, avevano fatto un po' di pasta con il sugo, una roba con, loro chiamavano il goulash, un po' di carne dentro, perché avevano ammazzato diversi cavalli che bombardavano nella zona. E ha suonato l'allarme, che era quando ora di mangiare, abbiamo mangiato sta pasta che era verso le 5, così. Comunque era pasta, abbiamo mangiato quel pasto lì, il pasto più buono che ho mangiato. E dopo bombardavano sempre, e siamo arrivati con tra bombardamenti una cosa e l'altra fino a aprile. E aprile dovevano portarci via, difatti una sera ci hanno incoronati tutti, cercavano di portarci a Mauthausen. E abbiamo camminato due giorni, due notti, ci facevano dormire nelle campagne, dentro quelle baracche per gli attrezzi, per roba di campagna. E poi è arrivato un bel punto, abbiamo visto che discutevano tra di loro, che non potevano più andare avanti perché c'erano gli americani che arrivavano di là. E da dove eravamo noi arrivavano i francesi. Allora ci hanno fatto la marcia forzata a tornare indietro e siamo di nuovo chiusi nel campo, siamo bloccati, chiusi dentro. Poi hanno detto così che chi metteva il naso fuori e gli avrebbero sparato, contro. E noi siamo stati un po', poi la curiosità era grande. E abbiamo guardato, uno fa, non ci sono più le sentinelle. Quando abbiamo sentito così abbiamo sfondato la porta, siamo usciti fuori e abbiamo visto che non c'era più sentinelle. E poi abbiamo visto arrivare una camionetta con dei marocchini sopra, dei vestiti da militare. La guerra è finita, meno male erano questi qua. Poi sono andati via, dopo è arrivato un carro armato. Qualcuno dal paese, si vede di questi fissati, ha sparato qualche colpo, no? L'avesse mai più fatto, questo qui ha sparato una cannonata messo tutto a tacere e il campo è stato liberato così. E poi siamo rimasti, era verso la fine di aprile, mi ricordo che dopo qualche giorno i francesi hanno celebrato il 1° maggio e ha cantato la Marsigliese quando ci hanno liberato, perché si erano liberati i francesi e la maggioranza che erano lì erano francesi. Allora cosa è successo? Che i primi a rimpatriare sono partiti i francesi, poi ci sono rimasti i russi che sono andati via anche loro, i polacchi sono andati, e rimasti solo gli italiani, nessuno si interessava di noi. Solo che avevano dato ordine, quelli che erano i militari che hanno occupato il paese, di farci da mangiare e di portarci da mangiare tutti i giorni. E poi, un bel giorno, noi abbiamo deciso, ma dobbiamo stare qua fino a quando? Nessuno ci interessa di noi. E allora abbiamo poi deciso di partire a nostra volta, tanti sono andati via per conto loro, e noi in 4-5 abbiamo preso un carrettino con un po' di provviste, ci avevano detto che a 60 km, 80 che fosse, c'era il presidio americano, che gli americani rimpatriavano. E allora noi siamo poi, perché i francesi quando hanno occupato, prima ci hanno fatto un documento a tutti che eravamo nel campo di concentramento, c'eravamo ancora a casa. E siamo partiti a piedi, e si dormiva dove si poteva, andava bene che per la strada, dopo era già finita la guerra e tutto, mettevano il latte nei bidoni che passavano a caricare e noi si riempiva le borracce, se almeno c'era da bere. E siamo poi arrivati in zona americana in quella maniera lì. E in zona americana siamo rimasti 2 o 3 giorni lì, poi con i camion ci hanno portati a Innsbruck. A Innsbruck, sempre con carri bestiame, perché i vagoni non ce n'erano ancora, ci hanno portati a Bolzano. A Bolzano ci hanno dato qualcosa da mangiare, un po' di frutta, qualche cosa così, e chiedendo di che paese uno era, io sono di Torino. Beh, se volete partire, domani c'è dei camion che vanno a Milano, si avvicinate già un po'. Allora abbiamo preso questi camion, io e 2 o 3 degli altri, e siamo venuti a Milano. Milano poi gli altri sono andati per altre destinazioni, io mi hanno detto che c'era un camion che faceva da Milano a Torino, un camion che viaggiava ancora a gasogeno, con quel legno che faceva. E ci ha messo 12 ore là, da Milano a arrivare a Torino. E sono arrivato a Torino e aspettavo il tram a Porta Palazzo, il 14, perché prima di andare via c'era il tram numero 14. E il tram numero 14 non arrivava mai. Allora chiedo, ma non c'è il 14 oggi? Non, come mai? Non c'è più, adesso... 17 non c'è più, non il 17, era un altro, no, il 20, non ricordo più neanche il numero, ma abbiamo cambiato il numero al tram, però faceva lo stesso tragitto. Allora ho preso questo tram, quando arrivo nella mia zona, perché sono venuto a casa con pantaloni a righe, le ho portate a casa, poi mia sorella di Abono le ha buttate via, perché volevo tenerli per ricordo. Comunque prendo sto tram e vado a casa. Il primo che incontro per la strada prima di arrivare a casa trovo un mio cugino che era stato nei partigiani. Allora gli dico, guarda, dimmi subito com'è la situazione a casa, che tanto sono abituato a sentirne tutti i colori. E lui mi dice, guarda, tua mamma è all'ospedale, tuo fratello l'hanno ammazzato. Il mio fratello era dai partigiani, ha fatto la spia, uno vicino l'hanno ammazzato. E poi l'altro fratello è ancora prigioniero degli inglesi, non è ancora venuto a casa. E beh, meno male, io sono già arrivato il primo d'ora. Sono arrivato a casa e ho preso tutta la roba che avevo indosso, mia cognata ha fatto bollire tutto, perché mia mamma era all'ospedale, sono andato il giorno dopo a trovarla. E aveva una forte depressione, era qui, proprio in questo ospedale qua, perché qua era l'ospedale psichiatrico per il femminile. Era sotto a Piantereno, dove adesso c'è l'anagrafe. E sono andato vicino, l'ho salutata, mamma, ciao, non ti ricordi di me? E lei mi ha guardato bene e fa, sei Mario? No, non sono Mario, Mario è morto, sono Lidio. Sono Lidio. E si è messa a piangere, ma non so, poi non ha più parlato, non so se mi ha riconosciuta. 15 giorni dopo è morta. 6 mesi dopo è morto mio padre di tumore. E sono rimasto 4 anni a casa di un fratello finché mi sono poi sposato. E mio fratello, figurati, che l'hanno ammazzato per 5.000 lire, che uno ha fatto la spia per prendere 5.000 lire, ha fatto ammazzare. E l'altro fratello, che era prigioniero, è ritornato poi a casa nel 1946.
Ascolta, Miola, tuo fratello lì che hanno ammazzato, tuo fratello che hanno ammazzato, dov'è che l'hanno ammazzato?
proprio vicino a casa, perché era nei partigiani lui era militare, no? Doveva andare a militare sul fronte quando è stato lo sfacelo, che la Francia è caduta, e lui era militare, non è più andato a militare, ora è andato nei partigiani della zona di Casellette, da quelle parti lì. A quel tempo lui era più anziano di me, era del 14. E erano venuti a Torino, che gli avevano detto che la Misdan gli davano dei copertoni dei camion che avevano preso. Arrivando lì, via Terni si chiamò la via, c'era un'osteria che noi conoscevamo, come il padrone mio papà lo conosceva bene, e in questa osteria erano lì che mangiavano, no? Dato, qualcuno li ha visti, che conosceva per prendere questi soldi, che abitava mica tanto lontano, a 100 metri da noi, e ha fatto la spia, si sono presentati i repubblichini, no? E l'osteria aveva l'ingresso verso la strada e uno dal cortile. Sono entrati due dall'ingresso principale. Lui si è alzato il primo e ha cominciato a sparare. Lui ha sparato contro questi repubblichini. L'altro, che era vicino a lui, si è messo da parte, perché era vicino a mio fratello, sono scappati gli altri tre. E mio fratello, sono entrati gli altri di dietro, gli ha sparato di dietro, l'hanno preso nella schiena e nella testa. Lui è rimasto lì. È morto così. Difatti, sempre proseguendo la storia di mio fratello, quando è finita la guerra, quello che ha ucciso mio fratello, i tre che erano insieme, sono venuti a sapere chi era. Sono andato a prelevarlo, l'hanno fucilato poi lì davanti a quell'osteria. E mi ricordo di un vecchietto che mi diceva, quando sono ritornato, le vedi queste scarpe qua? Le ho prese io perché avevo bisogno di scarpe, sono di quello che avevano fatto ammazzare tuo fratello. Se volete riepilogare qualcosa, che se mi viene in
No,
mente,
ecco,
perché
una
se perdo il
cosa.
filo dopo.
Miola, ti ricordi se a Dachau, ad Allach oppure nell'altro sottocampo hai visto anche delle donne?
A Dachau no, a Alag nemmeno. Blaikag l'ho visto, quelli che lavorano in fabbrica, a Alag nella fabbrica, nell'infermeria, in quei posti lì, ma nel campo non ho mai visto donne, mai.
E dei religiosi, ti ricordi se c'erano dei sacerdoti, dei...
No, con me no, non mi ricordo. No,
E
perlomeno nessuno si è mai dichiarato tale,
qualche nome di qualche tuo compagno, te lo
no?
ricordi?
Sì, Milani, questo qui mi ricordo bene. Poi era uno che si chiamava Todeschini, e poi un altro che è morto adesso, questo qui non mi viene più in mente il nome. Perché è difficile tenere in mente il nome. Invece Moretta ha una memoria. Io no, lo invidio per quello.
Elidio, da Allach, quando siete partiti per Blaikag? Più o meno,
Quando siamo
quando?
partiti, dopo la quarantena a Dachau, che la quarantena si fa per dire, poteva essere 20, 30 giorni, 15, e
Lì siete andati a
poi siamo andati a Allach.
Allach. Però da Allach verso Blaikag, quando?
Dopo un paio di mesi, circa, più o meno, per preciso le date, non avevamo niente da segnare, non potevi.
E come siete andati? Perché ho visto che Blaikag è abbastanza lontano
Sì,
da
siamo andati in treno. Siamo portati alla stazione di Monaco, adesso non so che stazione fosse, e ci hanno messo in un vagone con le sentinelle, isolato, noi eravamo lì dentro. Eravamo mica tanti, eravamo 10 o 12.
Però quando sei arrivato lì, il campo era già in funzione.
Il campo, sì, il campo c'era già in funzione,
Ecco,
certo.
ascolta, invece Allach, il campo era grande?
Sì, allora c'erano state almeno 10.000 persone, io credo. Era grande il sottocampo di Allach. Infatti c'è un libro che si vede La liberazione di Allach.
E vicino lì ad Allach, al campo, c'era il paese, c'era
No,
qualcosa?
il paese no, era abbastanza, non si vedeva il paese da vicino, al campo era isolato dal paese. Invece a Blaikag, che era nel paese, a Blaikag il campo era dentro come si dice, uno stabilimento, che sopra i primi due piani, ma non quelli che lavoravano sopra entravano da un'altra parte e noi non sapevamo dove entravano. Noi si entrava di fianco, avevano fatto una scala, si andava su per due piani, si era isolati. Dove c'erano le finestre che davano dalla nostra parte, erano tutte bloccate dall'altra, gli altri due piani sopra, e noi eravamo in quei due piani lì. E lì dietro, io mi ricordo sempre che si era reticolato il cortile dell'appello e delle case, delle villette più avanti, sulla, sempre, perché era fatto un po' in salita così. E noi siamo rimasti sempre lì dentro. E mi sono accorto, perché se da una parte fa ridere, perché lì a Bleikach a dormire, eravamo in un castello che erano 11 russi e io solo italiano, che dormivo con 11 russi. E ho poi visto questi russi che prendevano dei biglietti, non so come li facevano passare, c'erano tutte ragazze che lavoravano sopra, erano tutte russe, e loro si passavano dei biglietti così. Poi mi sono accorto per caso, perché ho visto una volta che mi sono svegliato, ho visto che era chiaro che prendevano questi biglietti.
Miola, scusa, ritornando indietro a San Sabba, tu sei riuscito a comunicare a casa tua che eri...
No, niente. Nessuno ha più saputo niente. Ah, adesso ti faccio sapere una cosa che mi è scappata, adesso parlando di quello mi è venuto in mente. Nell'ultimo sottocampo lì di Bleikach, dopo un periodo che lavoravo lì, lavoravo io dove temperavano ste bielle e c'erano anche dei tonni lì vicino, degli altri che lavoravano nella meccanica, e mi hanno detto uno, guarda che te sei di Torino, c'è un torinese che lavora là dentro, civile, c'è un civile che lavora lì, uno che abitava a Torino, abitava vicino alla Fiera Lingotto. Allora io ho detto, porca miseria, ma com'è? E dov'è? Io ho detto, ma è uno che lavora alla pulitrice, che lucidava ste bielle. Vicino, proprio vicino ai gabinetti, ci sono due linee, lui è lì in mezzo. Te vai al gabinetto, vedi che lo incontri. Mi hanno dato tutti come era. E io sono, di notte, ne sono andato, perché di giorno non parliamo, di giorno è troppa gente. Di notte c'era solo il turno di notte e c'era meno sorveglianza. Comunque vado di notte al gabinetto, e vado lì vicino a questo qui, lui era lì che vicino alla pulitrice che fregava ste bielle, che puliva ste bielle, e vado vicino e fa, è vera, in piemontese, è vera che era del Turin? E lui fa, sì, e chi te l'ha detto? Ma l'hanno detto dei compagni così, e fa, io avrei bisogno di un favore grande da lei, io ho detto sempre in piemontese, ho bisogno di un favore grande da lei, che mi mandasse a dire a casa solo che sono vivo, solo quello. E lui fa, ma adesso vedrò, io gli ho dato l'indirizzo, no, lui l'ha tenuto a mente e ha detto così, però non ti dico che te lo mando subito come, perché io ho solo due cartoline da spedire al mese e devo passare alla censura, devo fare in maniera che non dia nell'occhio. E difatti poi ha mandato questa cartolina, l'ha mandata, ha detto ai miei che ero vivo. E i miei a casa, quando sono arrivato, credevano che fossi mutilato da qualche, perché ho fatto scrivere da un altro, pensavano che io fossi malmesso. Ricapitolando mi è venuto in mente quella cosa lì, e infatti dopo liberato, che sono poi tornato a casa e tutto, sono andato a cercarlo e lui era ancora lì, che abitava ancora lì, poi dice che poi stava per partire per andare nel Veneto, perché lui era di origine veneta, andava a lavorare laggiù. Io gli ho detto, viene a casa nostra, almeno mi fa passare una giornata con me, che mi ha aiutato, perché mi aveva portato anche delle patate, questo qui mi faceva bollire le patate, allora sempre di notte le prendevo, no? Perché poi le mettevo dentro alla camicia e mi mangiavo queste due o tre patate, tutto serviva. E è venuto a trovare, ha fatto tutta la giornata con me, ha fatto pranzo dai miei, ha conosciuto mio padre, perché mia madre era già morta, e poi partito, non ho più saputo niente. L'unica cosa positiva di tutto quella cartolina che ha mandato. Peccato che non l'hanno tenuta.
Sempre alla risiera, in quanti più o meno eravate su al secondo piano?
E là dentro penso fossimo stati almeno 150-180 persone.
Italiani? Solo italiani?
Era solo italiani.
Tutti militari?
Quasi tutti militari. Poi c'era già un mucchio di scritte sopra, e tante cose sui muri, io non ho scritto niente.